Restando sempre su Israele, passiamo dal potere repressivo per appunto applicazione o per sottrazione come forma di governo al potere sorvegliante, in questo caso però soprattutto per funzioni di spionaggio e di ricatto. Abbiamo in diverse occasioni, in diversi spazi di Radio Blackout e non solo, anche all'esterno ovviamente, osservato come lo sterminio della popolazione di Gaza sia stato possibile solo attraverso la sovrapposizione di un apparato sorvegliante pressoché totale a un apparato militare di sterminio. Adesso invece andiamo a vedere un'altra inchiesta molto interessante, sempre realizzata da PLUS 972 Magazine insieme al Local Call e al Guardian, che riguarda come la potenza dell'arsenale sorvegliante e spionistico israeliano ricopra un ruolo geopolitico non solo per la sua rilevanza appunto geopolitica, geomilitare, geotecnologica in ambito di cyberguerra, su cui magari ci soffermeremo un attimo, ma anche come forma di pressione intimidatoria, sostanzialmente quello che in Italia definiremmo per estensione culturale, pressione intimidatoria mafiosa. Semplicemente in questo caso la agisce un attore statale, su una procura internazionale che si occupa di crimini di guerra. Ma appunto, per capire il potenziale sorvegliante e cybermilitare di Israele, e quindi anche per cercare di delineare, almeno genericamente, di abbozzare il contesto di interdipendenza tra apparati militari e apparati politici di grossi pezzi di mondo, e l'interdipendenza appunto tra questo contesto, quello diciamo degli apparati militari e politici del quadrante nord-occidentale del mondo, ma non solo, e l'arsenale sorvegliante e cyberbellico israeliano. Partiamo da qualche rapido esempio della centralità di Israele nella guerra informatica, nella cosiddetta cyber warfare, una centralità che credo debba essere presa in considerazione quando si osserva non solo il potere militare, tecno-militare sorvegliante, ma anche quando si prende in considerazione la sostanziale impunità di Israele. Intanto, parlando di cyberguerra, c'è un dato cronologico che rileva la importanza assoluta all'interno di questo settore bellico dell'apparato tecnologico israeliano, tecnomilitare israeliano, che riguarda il rinvenimento di quella che viene considerata più o meno ufficialmente la prima cyber arma offensiva. Diciamo, non è certamente il primo attacco informatico nella storia militare, ma diciamo è una prima cyberarma così definita, rinvenuta in modo evidente all'interno di un contesto di attacco. E stiamo parlando di Stuxnet, un malware, un virus informatico, diciamo la cui maternità è stata indicata in un connubio di forze israeliane e statunitensi. Stuxnet è appunto considerata la prima cyberarma rinvenuta nel 2010, in qualche modo pietra miliare di una nuova stagione della cyberguerra, e Stuxnet venne utilizzata per attaccare le centrifughe per l'arricchimento dell'uranio nella centrale iraniana di Natanz, riuscendo tra l'altro a distruggere circa il 20% delle centrifughe. Quindi un malware che comporta non solo l'accesso a informazioni o la creazione di problemi a sistemi informatici, ma che produce ricadute materiali. Un po' come recentemente, sempre in Iran, un'altra operazione di cyberguerra israeliana portata avanti da Passero Predatore, Gonieschke Darande, un gruppo ritenuto legato appunto all'apparato israeliano, che nel 2023, con un attacco informatico, riuscì a mettere fuori uso il 70% delle pompe di benzina israeliane, il 70% dei distributori di benzina israeliani. Questo di nuovo per identificare un attacco informatico con forte ricadute dal punto di vista materiale. Ecco, per continuare a osservare un attimo le reti relazionali cybermilitari, negli ultimi anni il conflitto tra Israele e Iran ha portato in più occasioni a cyberattacchi invece di gruppi riconducibili all'apparato tecnomilitare iraniano contro obiettivi statunitensi e contro l'Albania. Come mai l'Albania? Perché l'Albania ospita al suo interno, vicino a Durazzo, un compound semifortificato che si chiama Ashraf 3, che ospita circa 3.000 abitanti. 3.000 abitanti, tutti membri del MEC, Mojahedin e Khalq, Mojahedin del popolo iraniano. MEC, appunto, una forza di dissidenti, diciamo, iraniani, che si occupa di cyberattacchi. Quindi sostanzialmente il centro, il campo Ashraf 3 vicino a Durazzo in Albania è un centro di cyberguerra contro Teheran. Certo, appunto, la rilevanza israeliana nella cyberguerra, per esperienza sia offensiva sia difensiva, la sua integrazione, la sua percezione di indispensabilità all'interno dell'apparato militare nordoccidentale, diciamo, ma appunto non solo, perché insomma con i cosiddetti patti di Abramo si sono evidenziate altri legami su altre traiettorie geografiche. Comunque è possibile, come oramai è abbastanza noto, grazie alla presenza della Unit 8200, un'unità dell'esercito israeliano che già attiva sotto il protettorato britannico, addirittura ancora prima della nascita formale, dell'istituzione formale dello Stato di Israele, che si occupava di signal intelligence, che si occupava di accesso ai segnali radio delle altre forze militari presenti nell'area. Unit 8200 è un misto tra, diciamo, la National Security Agency statunitense e Google, nel senso che sicuramente si occupa di intelligence, di cyber intelligence, di cyber attacchi, ma si occupa anche di incubare, di prendere i migliori cervelli informatici, di introdurli all'interno di un apparato militare, quindi di arruolare i migliori cervelli dalle università israeliane, e successivamente si occupa di startupificazione, si occupa di aziendalizzazione, producendo poi un potere infrastrutturale globale, nel senso che gli ufficiali di Unit 8200, che aprono poi, dopo aver prestato servizio all'interno dell'unità, aprono startup di vario genere, diventano poi in qualche modo veterani dell'apparato militare israeliano presenti all'interno delle tecnostrutture aziendali delle principali multinazionali del settore elettronico informatico in giro per il mondo. Ben consapevole di questo ulteriore potere, la stessa unità 8200 ha sviluppato un programma che si chiama 8200 EISP, che sta per Entrepreneurship and Innovation Support Program, programma di supporto all'imprenditorialità e all'innovazione, di fatto una incubatrice di startup esclusivamente rivolta a veterani e veterane della unità 8200. E rendiamoci semplicemente conto che da questa unità nascono startup che poi diventano aziende, aziende del del comparto sorvegliante, colossi del comparto sorvegliante come NSO Group, come Candiru, come Dream Security, di cui abbiamo parlato di recente, appunto Dream Security che ha sviluppato questo strumento di cyber diagnostica con funzioni formalmente difensive ma evidentemente anche offensive. E il CEO, il fondatore di Dream Security, è questo Shalev Julio, ex membro dell'unità 8200 e ex membro tra i fondatori di NSO Group, appunto. Quindi quando un'azienda, quando un ex alto dirigente di un'azienda che produce malware come Pegasus dichiara di occuparsi di cybersicurezza, immaginiamo come possa avere sempre un duplice utilizzo difensivo e offensivo questa capacità di diagnosticare le falle della sicurezza informatica di qualunque organizzazione, che sia pubblico o privata. Ecco, ma dopo questa rapida, spero, introduzione per cercare di osservare la cornice di potere, la cornice di arsenale cyber sorvegliante di Israele, andiamo a leggere qualche estratto da quest'altra inchiesta di Plus 972 Magazine, realizzata con Local Call e con The Guardian. Per quasi un decennio Israele ha sorvegliato alti funzionari della Corte Penale Internazionale e operatori palestinesi per i diritti umani come parte di un'operazione segreta per contrastare l'indagine della Corte Penale Internazionale rispetto a presunti crimini di guerra commessi dall'esercito israeliano. L'operazione multiagenzia, quindi che coinvolge diversi settori dell'apparato israeliano e che risale al 2015, ha visto la comunità dell'intelligence israeliana sorvegliare regolarmente l'attuale procuratore capo della corte, Karim Khan, e il suo predecessore, la giurista gambiana Fatou Bensouda, e dozzine di altri funzionari della Corte Penale Internazionale delle Nazioni Unite. L'intelligence israeliana ha anche monitorato i materiali che l'autorità palestinese ha presentato all'ufficio del procuratore, nonché ha monitorato i dipendenti di quattro organizzazioni palestinesi per i diritti umani, le cui dichiarazioni potevano essere centrali per queste indagini. Secondo le fonti, l'operazione segreta ha mobilitato i più alti rami del governo israeliano, la comunità dell'intelligence e l'apparato della giustizia israeliana, sia civile che militare, per far fallire questa inchiesta. Inchiesta su questi crimini di guerra, appunto. Le informazioni di intelligence ottenute tramite operazioni di sorveglianza furono trasmesse a una squadra segreta di alti avvocati e diplomatici del governo israeliano che si recarono all'AIA per incontri riservati con i funzionari della Corte Penale Internazionale nel tentativo di fornire alla procuratrice Bensouda informazioni che le avrebbero fatto dubitare dei fondamenti giuridici che le avrebbero appunto consentito di occuparsi come Corte Penale Internazionale di questi crimini commessi da IDF. L'intelligence, e questo è molto interessante, è stata utilizzata anche dall'esercito israeliano per aprire retroattivamente indagini su incidenti che sarebbero potuti interessare, appunto, e che interessavano la Corte Penale Internazionale, per cercare di dimostrare che il sistema legale israeliano è in grado di rispondere alle proprie responsabilità. Ecco perché questo è molto interessante. Riguarda il fatto di raccogliere informazioni su abusi commessi dall'esercito israeliano, ma ancora non formalizzati in accuse da parte della Corte Penale Internazionale, e quindi aprire retroattivamente, sostanzialmente, quindi predatare delle inchieste, fingere di avere già aperto dei procedimenti di giustizia militare per dimostrare cosmeticamente come il sistema legale militare israeliano sia di per sé sufficiente, sia di per sé adeguato nel reprimere i propri crimini. E questo ci restituisce anche la rilevanza geopolitica narrativa di Israele come unica vera democrazia in Medio Oriente, unico pilastro di civiltà, di Stato di diritto, ecco, una rilevanza da tutelare a ogni costo, anche fingendo di aver aperto, dopo operazioni di intelligence e di sorveglianza, di avere già aperto delle inchieste sui crimini commessi al proprio esercito. Inoltre, come riportato dal Guardian, il Mossad, l'agenzia di intelligence straniera israeliana, ha condotto una propria operazione parallela alla ricerca di informazioni compromettenti sulla procuratrice capo della Corte Penale Internazionale Ben Suda e sui suoi familiari stretti in un evidente tentativo di sabotare le indagini della Corte Penale Internazionale. L'ex capo dell'agenzia Mossad, Yossi Cohen, tentò personalmente di arruolare Ben Suda e di manipolarla affinché soddisfacesse i desideri di Israele, secondo fonti vicine alle sue attività, facendo temere all'allora procuratrice per la propria sicurezza personale. Cioè, insomma, l'AIA come capaci, praticamente. L'inchiesta di Plus 972 Magazine si basa su interviste con oltre una ventina di ufficiali ed ex ufficiali dell'intelligence israeliana, funzionari governativi israeliani, ex funzionari della Corte Penale Internazionale, diplomatici e avvocati che hanno familiarità con il caso. Con il caso e con appunto gli sforzi di Israele per indebolire, minacciare, controllare, intimidire, condizionare la Corte Penale Internazionale. Secondo queste fonti, inizialmente l'operazione israeliana avrebbe tentato di impedire alla Corte di aprire un'indagine penale completa, dopo che nel 2021 era stata avviata un'indagine, Israele ha cercato di assicurarsi che non si arrivasse a nulla. Inoltre, secondo diverse fonti, i tentativi subdoli di Israele di interferire con le indagini, che potrebbero equivalere a reati contro l'amministrazione della giustizia, punibili con una pena detentiva, sono stati gestiti dai vertici del governo. Tuttavia, a differenza della Corte Internazionale di Giustizia, la Corte Internazionale di Giustizia, che si occupa della legalità delle azioni degli stati e che appunto è quella che ha recentemente emesso una sentenza che sottolinea appunto la dimensione genocidaria delle attività dell'operazione dell'esercito israeliano su Gaza, appunto l'accusa di genocidio mossa dalla delegazione del Sudafrica e alla Corte Internazionale di Giustizia, e che si occupa appunto della legalità delle azioni intraprese dagli stati. La Corte Penale Internazionale si occupa invece di individui, non di stati, sospettati di aver commesso crimini di guerra. Quindi ha una dimensione operativa diversa. No. Infatti, come afferma un alto ufficiale israeliano che è riuscito, di cui appunto i giornalisti d'inchiesta che hanno prodotto questo articolo sono riusciti ad ottenere una dichiarazione, essere riconosciuto come Stato all'ONU è bello, ma la Corte Penale Internazionale è un meccanismo con i denti, nel senso che può portare concretamente a mandati d'arresto e alla definizione di una persona come Netanyahu, come Gantz e via dicendo, come criminali di guerra. Ecco, si dice che il primo ministro Benjamin Netanyahu abbia mostrato un vivo interesse per l'operazione, inviando anche istruzioni e aree di interesse alle squadre di intelligence riguardo al monitoraggio dei funzionari della Corte Penale Internazionale. Una fonte ha sottolineato che Netanyahu era ossessionato dall'idea di scoprire quali materiali avesse in mano la Corte Penale Internazionale. L'inchiesta prosegue approfondendo l'interesse per vari generali dell'IDF nell'accedere a potenziali prove contro di loro, il contrasto alla stessa ammissione dello Stato palestinese nel 2015 alla Corte Penale Internazionale, definito un atto di terrorismo diplomatico. Si concentra sul potenziale sorvegliante di appunto dispiegato dai servizi israeliani, e quindi la quantità di persone, di funzionari internazionali, di persone intercettate e spiate dai servizi israeliani, e ovviamente tutto il tentativo di legittimazione dell'operato, di utilizzo della categoria dell'antisemitismo, di definire come terroriste le organizzazioni palestinesi per i diritti umani che presentavano le prove dei massacri, degli abusi, via dicendo. Insomma, potete trovare tutto questo materiale su Plus 972 Magazine, su Local Call, e con un focus leggermente diverso su The Guardian.